Ciao a tutti, eccoci qui. Questo è Dopo GP con i soliti ospiti, Giovanni Zamagni. Ciao Giovanni.
Ciao Nico, ciao a tutti.
L'ingegnere Giulio Bernardelle.
Ciao a tutti.
E siamo qui a festeggiare quello che è forse il più bel Gran Premio della stagione. Bellissima gara, la settima, settimo successo di Marquez, che anche questa volta, seppure abbia sofferto un po' di più Giovanni, però nessuno è riuscito ancora a scalzarlo. Grande.
Assolutamente. Poi continua la tradizione di battere i suoi avversari nell'ultimo giro, nessuno riesce a fregarlo. In Qatar Valentino, al Mugello Lorenzo e qui Pedrosa.
È stato bello, bello vedere Valentino 16 giri davanti su 26. È stato Lorenzo grandioso alla partenza, poi Lorenzo precipitato. I temi sono tantissimi. Come avevamo detto qui, Giulio, la Yamaha era più vicina alla Honda, la pista
molto
si prestava.
Vicino. Sì. Di fatto sì, nel senso che era una pista come il Mugello, come avevamo detto, con temperature ancora più alte, quindi molto adatta alle caratteristiche della Yamaha.
E noi, siccome voi avete molta importanza, partiamo proprio da lì, cioè dalle vostre video domande. Sentiamole.
Ciao Nico e ciao ragazzi in studio. Volevo chiedere, Stoner, secondo voi potrebbe rientrare a far parte dei grandi, visto che comunque è giovane? Allora mi chiedevo se era possibile rivederlo rientrare, ecco.
Ciao Nico, sono Federico e riguardo al GP di Barcellona volevo chiederti una cosa. Com'è che Marquez, nonostante arrivasse sempre lungo alla curva 10, facciamo una traiettoria diversissima dagli altri, ma riusciva sempre a prendere la curva e tornare davanti a tutti? Pedrosa non riusciva a fare la stessa cosa.
Ciao, sono Bruno. Volevo sapere perché Lorenzo non riesce più a dare il meglio, oppure in questa gara non è riuscito a darlo. Che problemi ha avuto?
Ciao, sono Gabriele. Ma ieri ho visto la gara. Dicevano tutti che Pedrosa era così a posto, così in forma, ma alla fine si è perso via. Ma cos'è che gli manca? Gli mancherà mica un po' di sprint, un po' di grinta? Cos'è che gli manca?
Eccoli qui. E allora, risposte sintetiche. Sono temi che tratteremo in abbondanza. Forse non quello di Stoner, che è il primo, lascerei a te Giovanni. C'è la possibilità di rivedere Casey Stoner tra Stoner, noi?
Stoner farà un test con la Honda a metà agosto, credo, in Giappone, ma è un test praticamente, un debito che lui aveva dall'anno scorso. Stoner ha detto, io l'anno scorso ho preso un sacco di soldi, non ho mai girato perché è sempre piovuto, quindi devo alla Honda un test. Ho già detto, ho visto Stoner, non mi ricordo dove, negli Stati Uniti, l'ho visto rilassato, contento, felice, secondo me non ha nessuna intenzione di tornare.
Giulio, c'è Federico che ha notato come Marquez alla 10 era spesso lungo e poi, insomma, il vantaggio della moto c'era?
Ah, è un'osservazione giusta, su quella curva lì probabilmente non serviva a fare quella traiettoria lì, o almeno non era così efficace rispetto ad altre piste con curve più strette come abbiamo visto nella prima parte di stagione, però questo è il suo stile di guida, ecco, l'abbiamo visto tante volte e anche lì era efficace, anche se non sembrava, però era efficace.
E poi parleremo della grande Honda. Bruno poi ci chiede come mai Lorenzo è andato così in crisi. Mugello aveva fatto una gara bellissima, poi lo rivediamo là dietro. Che è successo?
Ma secondo me è abbastanza spiegabile. Anche qui è andato forte fino alla domenica mattina e poi si è un po' perso in gara. Dopo lo sentiremo anche, però è sicuramente un Lorenzo sottotono rispetto a quello del 2013.
Decisamente. E infine Gabriele, la quarta videodomanda, chiedeva se Pedrosa manca di grinta, di carattere. Beh, quest'anno, questa volta, Pedrosa ha fatto una gara superlativa, però è anche vero che era forse il più a posto di tutti e alla fine è fatto terzo. Questo cosa significa? Sì, la grinta e il carattere l'ha tirato fuori, però forse non è abituato a farlo, perché comunque ha sbagliato.
Ma a me Pedrosa comunque è piaciuto questa volta, sì. Mi è piaciuto più questa volta di molte altre occasioni, è però vero che anche secondo me era quello più a posto di tutti, quindi avrebbe dovuto vincere forse.
Aveva fatto anche la pole, aveva interrotto questa sequenza eccezionale di pole di Marquez. Allora a questo punto vediamo, entriamo nel vivo, i temi del Gran Premio. E il primo tema naturalmente Marquez, questo Marquez che vince per la settima volta, straordinario anche perché questa volta ha sudato di più. Sì. Intanto voglio sentire...
Sempre più fatica. Vince.
Ecco, esatto, sembra proprio che faccia sempre più fatica. Giovanni scuote la testa, il tecnico la pensa così.
No, diciamo che ha incontrato delle piste dove obiettivamente era abbastanza ben messa a punto la Yamaha, era una pista adatta alla Yamaha, anche questa qui si è visto. E probabilmente anche Assen per altre ragioni, però sarà una pista dove le Yamaha potranno dire la loro. Però ce la fa, ecco, questo è a significare che è uno stato di forma incredibile, assolutamente.
Giovanni, sul sempre maggiore fatica non concordi?
Sì, beh, no, sicuramente l'abbiamo visto.
È caduto anche in prova.
È caduto, insomma, in prova, però a me sembra che lui abbia comunque sempre quel margine da gestire nell'ultimo giro. E come ho detto prima, nell'ultimo giro nessuno è riuscito a mettergli le ruote davanti.
Vero.
È chiaro, però gli avversari si avvicinano, meno male per noi, per lo spettacolo, però a me sembra che lui rimanga il più forte di tutti,
sì, beh, sicuramente,
indipendentemente dalle sette vittorie consecutive, ma è proprio in uno stato di forma esagerato, certo, e ha un controllo della moto esagerato.
Assolutamente, qui ormai si comincia a discutere se sia il più grande di ogni tempo, insomma è chiaro che questa sequenza di vittorie è così eccezionale da giustificare anche entusiasmi forse eccessivi, ma aspettiamo a vederlo. Intanto volevo sentire cosa ne pensa Carlos Checa, che tu hai sentito a Barcellona, è campione mondiale Superbike 2011, su Marquez. Sentiamolo.
Qual è il tuo giudizio sulla gara di oggi? Cosa ha fatto la differenza a favore di Marquez, secondo te?
Per me è stata la sua grinta, la sua confidenza di aver vinto 6 gare, correre in casa, che io credo che Dani aveva un passo o aveva un po' di aderenza migliore sul posteriore. Sembrava il più a posto, però lui nella frenata credo è stato più deciso in diversi punti, anche nella staccata, e l'ha fatto vincere una gara per me delle più belle che c'è stato, no?
Senti, il tuo giudizio su Honda Yamaha da fuori?
Perché sono moto diverse, no? Bilanciate diversamente, però credo che è una gran moto la Yamaha, e in questo momento io credo che la differenza più grande la sta facendo Mark. Personalmente sembra che oggi la gara evidentemente l'ha vinto Max. Se la Honda ha qualcosa in più, come tempo fa la differenza la faceva Lorenzo con la Yamaha, credo che oggi la differenza anche un po' l'ha fatto Marquez.
E poi naturalmente parleremo di tecnica, perché gli argomenti sono sempre molto interessanti. Marquez però ha sbagliato anche molto, cioè è quello che alla fine sbaglia di più. Per esempio quel dritto che ha fatto quando era troppo vicino a Valentino e ha preferito allungare. Allora, qualcuno ho sentito dire, ci fosse stata la sabbia, ci sarebbe impiantato, addio vittoria. Beh, io penso anche che ci fosse stata la sabbia, probabilmente avrebbe fatto di tutto
avrebbe
per rimanere in pista.
Certo.
Esattamente. Quindi questo non si può dire. Però è pur vero che di errori ne ha fatti tanti.
Sì, beh, l'anno scorso lo vedevamo sbagliare di più, ci ricordiamo spesso in gara che andava quasi a tamponare, un po' come ha fatto Pedrosa con lui all'undicesima curva. Quest'anno è forse il primo Gran Premio che lo vediamo commettere questi sbagli, che poi sono stati quello che hai detto tu lì con Valentino e poi un po' alla curva 10, appunto, dove arrivava spesso lungo. Però io continuo a pensare che il suo modo di guidare, che comunque lui abbia sempre la situazione relativamente sempre sotto controllo.
Sì, sono errori dovuti a un eccesso di fiducia probabilmente di controllo della moto, quindi è un pilota effettivamente con un grandissimo livello di forma in questo momento qua, che può anche osare a fare qualcosa che va al di là, qualche volta gli va bene, qualche altra volta non gli va così bene. L'ha fatto in gara, i primi Gran Premi si è visto molto spesso il venerdì, che faceva dei lunghi o comunque provava a cercare il limite più in maniera incisiva degli altri, sicuramente.
Tra l'altro noi avevamo fatto un sondaggio alla vigilia del Gran Premio di Catalunya, che prego alla regia di farci vedere, dove chiedevamo ai nostri lettori chi vincerà a Barcellona. È abbastanza interessante notare che per quanto Marquez sia il più votato, poi alla fine però crescono le chance di tutti gli altri. Vabbè, ma queste sono considerazioni abbastanza chiare, le facciamo anche tra di noi. Vediamoci la classifica della gara, perché naturalmente i distacchi sono stati minimi, poi vedremo della crisi di Lorenzo, direi che Valentino così forte non era mai andato. Però per rispettare la scaletta io vorrei rimanere sull'argomento Pedrosa che cresce e Lorenzo che cala. Allora, intanto vedere tre spagnoli sempre là davanti, Giovanni, noi non lo viviamo così direttamente, ma forse la stampa spagnola in qualche modo, l'opinione pubblica va a incidere sulla condizione di favorevole o meno mentale di ogni pilota, perché lì c'è una... Pensiamo noi avere tre grandissimi nella massima categoria, cosa succederebbe? Anche lì ci sarà un bel putiferio.
Ma a me sembra che quello che subisce di più questo tipo di pressione è proprio Lorenzo. Quando si è in conferenza stampa, Lorenzo soffre molto, ad esempio, che vengono spassati fatto spesso domande a Marquez o a Valentino Rossi quando c'è, e poco a lui, e lui soffre di questa situazione. Devo dire che dei tre è quello che ne soffre di più. Marquez naturalmente in questo momento è il privilegiato anche da quel punto di vista lì, mentre Pedrosa se ne frega abbastanza. Lorenzo forse è quello che ne soffre di più dal punto di vista psicologico, è una mia impressione naturalmente, però a vederla così è...
Siccome da sempre il pilota in difficoltà invoca cause tecniche, io sono curioso di sentire il tecnico, però prima ascoltiamo l'audio di Lorenzo, perché forse ci dà qualche elemento in più sulle sue valutazioni. Ascoltiamolo.
Questa moto, quando sei dietro delle onde, è difficile fare la stessa linea, perché per non fare un casino nella staccata devi entrare un pelino più nell'interiore, allora già non fai la stessa velocità per passo per curva. Questa è la differenza, no? Soprattutto il pneumatico, no? Il pneumatico due giri bene dopo, normalmente, anzi sì, siamo migliorati molto perché adesso siamo molto più forti di prima del Mugello. In comparazione con l'anno scorso non possiamo utilizzare ancora la stessa potenza perché la moto si muove come un cavallo rampante, no?
Quindi un quadro decisamente problematico quello che ha fatto Lorenzo. Sì. Cosa ne dice Giulio Bernardelli?
Ma diciamo che il fatto di aver bisogno di guidare da solo davanti è una caratteristica che più della Yamaha ce l'ha Lorenzo come stile di guida, nel senso che lui ha bisogno di, come altri piloti anche in passato, mi viene in mente Biaggi ad esempio, che guidava abbastanza simile, ha bisogno di entrare in curva molto veloce con delle traiettorie abbastanza larghe, e quindi per i piloti che stanno davanti è molto facile rompere il ritmo a Lorenzo quando lo obbligano invece a fare delle traiettorie diverse o lo ostacolano nell'ingresso in curva soprattutto. E poi lui lamenta sempre questa difficoltà a scaricare la potenza, cioè quello che si è sentito da lui anche a fine gara, cioè lui ha detto che la gomma posteriore è calata subito e quando cala la gomma lui non riesce più ad essere così efficace, ecco, che è il problema che c'ha dal primo test di Sepang con le gomme nuove della Bridgestone, ecco, che si ripresenta poi a fasi alterne.
Sì, tra l'altro abbiamo sentito che ha detto, no, è un cavallo
imbizzarrito,
no? Mi viene in mente un'intervista fatta con Ramon Forcada per Moto.it a Valencia dell'anno scorso, che Ramon diceva: non è detto che Lorenzo con una Honda andrebbe più forte, perché la Honda si muove molto di più. Aveva rimarcato questo aspetto, quindi è proprio una caratteristica di Lorenzo. Lorenzo evidentemente fatica quando la moto si muove molto, e in questo caso evidentemente, tanto è vero che hanno dovuto tagliare molta potenza. Se vai a vedere anche le velocità massime, lui è nettamente quello con la velocità massima più bassa di tutti, ma anche rispetto a Valentino. Quindi è significativa questa
anche
cosa.
Perché dobbiamo sempre tenere presente che sia Honda che Yamaha hanno fatto l'evoluzione sulla base delle prestazioni dei piloti di punta, ecco, quindi Marquez nell'ultimo anno, ma soprattutto Pedrosa negli ultime stagioni, e Lorenzo nelle ultime tre stagioni per Yamaha, ecco, quindi le moto sono state evolute su quelle indicazioni lì, quindi la Yamaha è così, diciamo, una moto neutra che tiene benissimo la linea perché le indicazioni di Lorenzo sono state quelle, così come la Honda invece è una moto che spigola molto e che ha una grande capacità poi di accelerare e di uscire dalle curve veloci.
A questo punto Lorenzo è tagliato fuori, guardiamo insieme la classifica mondiale, perché indubbiamente da una parte c'è uno schiacciasassi che prende 25 punti a botta con una regolarità impressionante, dall'altra c'è Lorenzo che è partito male e non sta certamente proseguendo meglio. Giovanni, secondo te?
È assolutamente fuori dal campionato, anche perché non è secondo in classifica, c'è davanti Rossi e Pedrosa. Rossi sta andando fortissimo, Pedrosa ha ripreso ai suoi livelli, quindi sicuramente è tagliato fuori dal campionato, secondo me.
E naturalmente Valentino è quello che ci ha entusiasmato di più, e sono stati tanti i commenti sul sito. Naturalmente una gara bellissima, la più bella, sei d'accordo Giovanni, quest'anno?
La più bella quest'anno, e io dico che Valentino Rossi mi sta stupendo di più adesso di quando vinceva gare e mondiali a ripetizione. Allora era giovane, ha avuto anche la moto migliore, poi è andato alla Yamaha che non era la moto migliore, ma era in uno stato di forma come Marquez adesso. Adesso rivederlo, tornare lì dopo tre anni così difficili, perché anche l'anno scorso ha preso delle belle scopole Valentino dal compagno di squadra, adesso rivederlo lì... Sì. Per me è stupefacente.
Sì, direi che sempre abbiamo parlato della sua forza mentale, della sua capacità di concentrarsi su un obiettivo, insomma, che era un po' particolare. Io me lo ricordo già a 17 anni, a mettersi vicino a lui ti stupiva un po' per questa sua sicurezza, cioè vedevi un ragazzino che era già grande. Però in queste condizioni qua, a 35 anni, sembrava difficile poterlo vedere un recupero così forte, anche tu pensi?
Sì, diciamo che Valentino, sì, al di là della sua grande forza mentale, che poi gli dà la possibilità di trovare la motivazione, no? Che è la cosa più difficile per un pilota che ha vinto così tanto e che è da tantissimi anni lì sempre al vertice. E la caratteristica principale sua è quella di avere uno stile di guida che praticamente non è definibile, no? Quindi lui, se lo si guarda anche in vecchi filmati o in immagini sulla percorrenza di curva fatte con altre moto nel passato, si vede che guidava in maniera completamente diversa. E adesso lui ha la capacità di adattarsi, si adatta addirittura meglio a questa Yamaha qui, a queste gomme qui, rispetto a Lorenzo, che è ben più giovane di lui, quindi è veramente incredibile.
È davvero sorprendente. Allora noi ascoltiamo cosa ne dice Maio Meregalli, che di Yamaha è Racing Team Director, ascoltiamo la sua voce.
È mancata, come ha detto lui, solamente agli ultimi 4-5 giri la gomma dietro, ha avuto uno step, dopodiché ha detto che ha dovuto per forza mollare. Comunque siamo soddisfatti, nel senso non siamo ancora riusciti a vincere, però abbiamo ridotto parecchio ormai il gap che c'era tra Honda e noi. Noi dobbiamo avere una percorrenza di curva per essere veloce. E questa cosa è la cosa che noi paghiamo quando la gomma decade. Honda invece utilizza una parte della gomma diversa, riuscendo a spigolare le curve diversamente, e questo, diciamo, è la diversità della nostra moto rispetto alla loro.
Beh, Giulio, le tue analisi sembrano vengono riportate alla lettera, sembra quasi che ti ascolti, no? Nello spiegare la differenza.
Capiamo. Ci ascoltano.
No, però sono cose abbastanza evidenti, volevo dire, adesso per un addetto ai lavori è abbastanza evidente questa cosa qua. Ecco, Yamaha ha una grande capacità di essere stabile, di essere neutra, di mantenere la traiettoria, si è visto benissimo al Mugello e anche adesso a Barcellona. E invece Honda è sempre... Sembra quasi un pelino in crisi la moto, no? Soprattutto quando la guida Marquez al limite, ecco. Però ha invece una grandissima capacità di frenare forte e di accelerare forte stando pochissimo piegata, ecco, questa è la caratteristica principale.
Ah sì. Dunque io vorrei parlare un po' di Ducati, anche se naturalmente il piazzamento non poteva essere migliore, non accontenta nessuno, la moto è ancora la solita, poi parleremo dei test, stanno provando un'elettronica nuova. Lunedì l'hanno provata a Barcellona.
Sì,
insomma,
Pirlo ci ha corso con l'elettronica nuova, ha corso domenica.
Pirlo ci ha corso, perfetto. E il distacco si è notevolmente ridotto, nonostante la gara sia stata molto più veloce dell'anno scorso. Quindi
10 secondi più veloce la gara dell'anno scorso e loro sono passati da 32 secondi a 16 secondi, quindi dimezzato
è tanto,
proprio.
È un grande risultato se lo guardiamo da quel punto di vista lì. Dovizioso, infatti, è questo il quadro che fa e lì trova motivo di soddisfazione.
Sì, Dovizioso ripete sempre più o meno le stesse cose ogni gara. Non dobbiamo guardare il piazzamento chiaramente è deludente, perché ottavo posto non siamo qui per fare questo, però se guardi il distacco e i miglioramenti fatti rispetto al 2013, sicuramente il bicchiere è il famoso mezzo pieno. Certo che rimane lontano, insomma, non è un Dovizioso che è costretto a... Dovizioso come Iannone, come gli altri, sono costretti a lottare per posizioni che non sono le loro. Poi Andrea Dovizioso ha provato fino all'ultimo anche a passare Paul Espargaró, nell'ultimo giro ci ha provato, non ci è riuscito, però quello sarebbe stato veramente un ulteriore risultato positivo per Andrea. Però, insomma, lui fa quello che deve fare, secondo me. Dovi, fa certo. Il meglio che può fare in questo momento.
Tutti stanno facendo il massimo.
La delusione è ovviamente Craccio, che qui è stato costretto al ritiro per un problema elettronico, però lui con questa moto non si trova.
Infatti io volevo proporvi il risultato del sondaggio che avevamo fatto la volta scorsa sul pilota più adatto alla Ducati secondo i nostri lettori. Come vedete il Dovizioso al 41,50, Iannone al 56,46 e il povero Crutchlow, quello che era considerato ideale per il suo carattere e il suo modo di guidare, è ridotto dal 2, al punto tale che si parla di un possibile addio in anticipo, no?
Beh, che è tutto in mano a Cracciolo, nel senso che Cracciolo ha un anno, ha due anni di contratto con Ducati, quindi anche per il 2015, ma con l'opzione a suo favore
se non è soddisfatto,
quindi lui può decidere entro la fine di luglio se continuare, sì, con Ducati o no. Invece la Ducati è costretta, tra virgolette, a continuare con lui se lui a fine luglio dice ok.
Però io da te voglio sapere questo, cioè si è capito che Cracciolo è abbastanza scocciato dalla situazione. Qualcuno mi dice che anche in Ducati c'è un certo scocciamento riferito al pilota inglese.
Beh, sicuramente, anche perché lui non lo è mai stato diplomatico e non lo è nemmeno adesso che corre con la Ducati. Lui spara abbastanza a zero, anche dopo le prove a Barcellona ha fatto i complimenti per esempio a Hernandez, ha detto Hernandez è stato grande, ha ottenuto grande, un grande, sì, tempo eccetera, però dopo se togliamo anche Dovizioso è andato bene, però se togliamo il tempo che gli dà la gomma extra soffice, vediamo che la Ducati sarebbe molto indietro, ma questo lo sanno tutti, non lo deve sottolineare continuamente. E poi è un po' quello che si era detto quando lui è arrivato in Ducati. Lui in MotoGP ha sempre guidato una Yamaha, che è proprio l'opposto per caratteristiche della Ducati, quindi erano secondo me prevedibili e inevitabili le sue difficoltà.
Sì, ed è anche questa una cosa che capita spesso, l'abbiamo detto anche qualche puntata fa, cioè il pilota che guida in maniera aggressiva solitamente ha bisogno di una moto molto dolce, invece, mentre la moto aggressiva va guidata da piloti che hanno la capacità, con la messa a punto e con le indicazioni che danno, di smussare queste caratteristiche di difficoltà che poi ha la moto in sé. Ecco.
Mi viene in mente allora una considerazione: siccome si parla di mercato piloti e si dice che Lorenzo non voglia un contratto biennale con Ducati, perché queste sono voci al momento, con Yamaha, perché vuole tenersi libero e vedere come si comporta Ducati nel 2015, pronto a passare Ducati nel 2016, ma al di là di queste voci, secondo voi Lorenzo potrebbe adattarsi alla Ducati più di Cracciolo?
Beh, sicuramente potrebbe essere più efficace di Cracciolo, anche perché si è visto anche in passato, cioè Lorenzo ha avuto prestazioni nettamente migliori rispetto a Cracciolo, sì, a parità di moto, diciamo, no? Quindi è chiaro che a Lorenzo non conviene da un punto di vista sportivo, ecco, nel senso che sarebbe conveniente per Ducati, sicuramente sarebbe una grande cosa, perché vorrebbe dire riportarsi per un'altra volta un pilota che porta in scena una sorta di banca dati, no? Per fare più rapidamente lo sviluppo. Mm-hmm. È certo che a Lorenzo non converrebbe stare lì a guidare una delle quattro moto che vanno veramente più forti,
sì,
di quelle.
Qualcuno dice che è sensibile all'argomento soldi, ma al di là di queste considerazioni io volevo solo sapere se secondo voi la Ducati potrebbe prestarsi alla guida di Lorenzo sul piano tecnico, poi le altre
cose. In questo momento qua, diciamo, non c'è nessun pilota che si presta a guidare la Ducati, no? Come stile di guida, nel senso che la Ducati ha bisogno di crescere, ecco.
Però sappiamo anche che l'anno prossimo ci sarà una Ducati completamente nuova, magari sarà completamente diversa da questa.
Quindi quello è un altro discorso. Però questa Ducati secondo me non si presta alle caratteristiche di Lorenzo, secondo me, per quello che abbiamo detto
anche
prima.
Secondo me.
No, ma soprattutto per Ducati secondo me è soprattutto da scegliere, per quanto sarà possibile, dei piloti, come è stato fatto con Dovizioso poi, perché Dovizioso è conosciuto per essere un pilota molto apprezzato dai tecnici per le indicazioni che danno.
Quindi, molto regolare, molto,
esatto,
costante.
Esatto, servono quei piloti lì, ecco.
Vi stoppo, scusate, perché sennò siamo di lunghi. Parliamo di cronaca, mostriamo i tempi sputtati lunedì sulla pista del Montmeló con Marquez ancora più veloce, Rossi e Pedrosa se la sono presa abbastanza con comodo. C'è stata la Suzuki, De Punier, 17° tempo a 2,5 secondi. Tu non ti sei fermato là, Giovanni?
No. Vabbè, sappiamo che Yamaha ha provato uno scarico nuovo che è stato promosso da Valentino, ha detto lo potremmo usare ad Assen, è stato bocciato da Lorenzo, come peraltro è successo anche con il telaio ultimo, quello che sta usando Valentino, e poi ha provato un motore in configurazione 2015. Mercoledì saranno ad Aragon solo loro, non so esattamente cosa proveranno. Sulla Suzuki volevo chiedere all'ingegnere, siccome tanti lettori anche nostri scrivono ma perché la Ducati non si ferma un anno per sviluppare la moto, abbiamo visto però che la Suzuki, che è ferma da 3 anni, sono tanti naturalmente, però adesso è a 3 secondi, quindi non so se sarebbe la soluzione giusta fermarsi un anno. Cosa ne
ma
pensi?
Diciamo che non cambia quasi nulla, anzi è forse negativo, nel senso che il vero confronto lo si ha in gara. e quindi senza essere in gara con i rivali non si può dire quanto sia il distacco poi. E dall'altra parte non ha senso, anche perché si perde completamente il riferimento appunto della gara, quindi del progresso che costantemente fanno tutti gli altri, ecco.
Quindi non darebbe nessun vantaggio, no, anche io sono di quella idea lì, però volevo sentire l'opinione tecnica.
Oh, qui a Montmeló c'è stata una primizia assoluta con due fratelli, i Marquez, tanto per cambiare, vincitori nello stesso giorno Moto3 per il piccolo Alex, e loro ho fatto una piccola vignetta immaginando i problemi che si possono verificare in casa. La mamma, l'abbiamo anche vista spesso inquadrata, sarà anche stufa di tutte queste coppe, perché ormai di coppe ce ne sono aiosa. Ecco, in Moto3 abbiamo visto grandioso Enea Bastianini, Fenati un po' sfortunato, però bellissimo vedere Bastianini sul podio.
Bastianini è impressionante, a 16 anni, al settimo Gran Premio, mai visto prima a Barcellona, corre come se ne avesse 25 e facesse il mondiale da 10 anni. Anche nell'ultimo giro è stato lucidissimo, cosa che invece questa volta non è stato Fenati, è vero che si è anche toccato con Enea,
più sfortunato.
Però non è stato perfettamente lucido come lo era stato al Mugello. Invece per quanto riguarda Marquez, fammi dire questo, Nico, che secondo me è il giovane. Allora, la Honda torna al successo dopo 27 Gran Premi, se non mi sbaglio, non vinceva 2006, dal Mugello 2012 e tutta Honda addirittura da Le Mans del 2006, non mi ricordo bene. Però, allora, il destino di un pilota. Rins andava fortissimo, è caduto in qualifica e poi ha rotto la leva del cambio perché era stata modificata per permettergli al piede di muoversi, certo. No? E però il destino ha voluto che vincesse, destino insomma, la bravura di Marquez, naturalmente ha vinto lui, è stato lui a tornare a far vincere la Honda con Nakamoto sotto il podio, cioè ci sono delle situazioni che comunque delle fanno una bella differenza, cioè Rins è uno fortissimo, secondo me anche più forte di Marquez, però questo Gran Premio l'ha vinto Marquez, questo Gran Premio così significativo,
ci vuole anche fortuna, eh. A questo punto, prima di passare alla tecnica e agli argomenti caldi, ce ne sono tantissimi, voglio leggere qualcuno dei vostri commenti più belli. Soltanto qualcuno perché sono tanti. C'è Mirko Paggetta, dice: si dice spesso che Mark, una variante, può vincere anche Yamaha, ma con il suo stile di guida sembra impossibile. C'è questo bello. Marquez fenomeno, dice: dimostrano che c'è una moto, la Honda, che consente ai piloti di girare sempre sullo stesso passo. Sono numeri, basta prendere le analisi. Quando la Yamaha cala un pelo di gomma, la Honda se ne va, e ieri lo ha dimostrato. È qui che la Honda fa una grande differenza. Un altro, Zio 03, la Honda ha qualcosa di elettronica che ancora non riesco a capire come funzioni. Sembra una specie di gestore di staccata e di ingresso, perché in effetti la velocità è pazzesca. Il passo avanti di Ducati, qui c'è un argomento interessante, difficile dire, dice Luca Max, quanto sia effettivamente migliorata la Ducati, visto che quest'anno gareggiano con una MotoGP Factory dopata Open, comunque un ibrido. Poi che Ducati dica che la gomma morbida e litri in più di benzina non fanno nessuna differenza, vabbè, questo lo dicono loro, ma alla fine se benzina e gomma non valgono a nulla, potevano semplicemente chiedere di non avere limiti su motori e test. Beh, insomma, sono comunque argomenti di cui si parla moltissimo, perché Ducati corre in un regime molto particolare, anche senza ottenere tanto. Però a questo punto, Giulio, il terreno è tutto tuo, è il momento della tecnica. Il primo argomento che ho messo in scaletta, come avevamo previsto, Yamaha più vicina alla Honda. Io ti chiedo, riferendoci alla cronaca della gara, è stata la strategia elettronica che ha fatto la differenza a fine corsa, cioè il risparmio di gomma di Honda è dovuto solo alla ciclistica, all'equilibrio e al bilanciamento della moto, o anche una strategia elettronica che funziona meglio in finale di gara?
Ma non direi che funziona meglio in finale di gara, è una differenza, diciamo, di messa a punto e di caratteristiche di base che hanno le due moto, che si vede per tutta la gara. Poi è logico che, siccome Honda è una moto meno sensibile, quindi più facile da guidare con la gomma usurata, nel senso che ha meno bisogno di stare in accelerazione in uscita di curva sull'angolo. Per questo non è che consuma meno le gomme, è che fa sentire meno al pilota il calo della gomma. Ecco. e questa caratteristica qui nell'ultima parte di gara effettivamente diventa ancora più importante, ecco, e quindi dà la possibilità ai due piloti di essere più incisivi.
E qui entriamo sul secondo argomento, Giovanni, questo è bello perché si parla dell'ingegnere ha voluto prepararsi su questo, perché è l'argomento più importante forse, cioè come l'architettura del motore, il V4 sulla Honda e il 4 in linea su Yamaha, abbia notevoli effetti sulla ciclistica, sul comportamento della ciclistica.
Sì, esatto, questo era un argomento che avevamo iniziato l'altra volta a descrivere. È chiaro che lo descriviamo facendo vedere alcune foto per quello che è possibile, però effettivamente quello che a me interessa far notare è proprio che le scelte di progetto che si fanno quando si decide di fare una MotoGP, che magari sono in parte diciamo legate anche a scelte di strategie di marketing, no? Nel senso che poi c'è una ricaduta sul prodotto di serie, però se si lascia il tecnico libero, il tecnico ha bisogno di individuare alcuni aspetti su cui vuole diciamo spingersi al massimo, no? E altre cose invece gioco forza le deve sacrificare. Allora il motore a V4 della Honda permette di avere diciamo tutta una serie di caratteristiche per cui è più facile avere potenza, è più facile avere accelerazione, però da un punto di vista ciclistico invece ha delle caratteristiche di layout che limitano un po' l'efficacia della ciclistica.
L'ingombro.
Esatto, ed in particolare l'ingombro longitudinale. Allora questo si vede vedendo il posizionamento del pacco della frizione, che su queste moto è una frizione a secco, quindi è visibilissima, che è molto più bassa rispetto all'asse del perno forcellone, no? Questo lo si vede in maniera chiarissima. La stessa cosa è anche sulla Ducati, si vede, diciamo, si vede parzialmente la posizione della frizione che è tra il perno forcellone e il perno motore inferiore. Mentre sulla Yamaha si vede la frizione che è posizionata molto più in alto.
Certo, molto.
Questo permette di compattare moltissimo l'ingombro longitudinale, quindi di avere un forcellone ancora più lungo a parità di interasse della moto e soprattutto una geometria del posizionamento che è il pignone, il perno forcellone, il perno ruota posteriore, quindi tutto quello che riguarda il tiro catena. Della catena, il controllo del tiro della catena, che favorisce la trazione, l'accelerazione e il controllo poi della drapata. Ecco.
Tutte cose che poi non accadono in realtà, perché poi l'elettronica sembra fare una maggiore differenza di quello che la meccanica dice.
Esattamente, l'elettronica diciamo è molto influente, così come è molto influente poi la messa a punto che riesce a fare il team col pilota durante il weekend di gara. E quindi molto spesso queste cose qua diciamo vengono coperte, no? Però è logico che la base su cui è stato impostato il progetto Yamaha rispetto alla base su cui è stato impostato il progetto Honda è completamente diversa e questo si nota poi per quelle che sono le caratteristiche che ha la moto.
Ma Giulio, perché allora il motore Honda non è nato a 90 gradi, giusto?
No, il motore Honda è nato a circa 72 gradi. 2,5,
diciamo, sì, esatto. Sì. Perché l'hanno allargato?
Ma sostanzialmente perché loro fin dall'inizio dell'era della MotoGP, proprio per esigenze di ingombro, sono stati quasi costretti a posizionare il motore con l'albero molto in alto, quindi se venisse tolta la carenatura del laterale della Honda,
sarebbe bello.
Sì, vedremo che l'albero motore della Honda è posizionato superiormente in altezza rispetto a quella che è la frizione. Il fatto di andare a aprire la V verso i 90 gradi intanto diciamo dà dei benefici da un punto di vista motoristico, perché il motore in sé è più bilanciato, vibra meno e quindi può girare ancora più in alto, quindi fare ancora più potenza, e dall'altra parte dà dei benefici diciamo per quanto riguarda la possibilità appunto di spostare ancora più in alto il posizionamento e di avere allo stesso tempo un ingombro in altezza contenuto, e questo dà diciamo ancora un'influenza su quella che è la caratteristica di inerzia, no, della moto, che è un'altra cosa molto importante sulle GP moderne.
Tra l'altro Ducati ha confermato, non ufficialmente, ma insomma dalle parole d'Allegna si è capito che sarà ancora un V90 anche l'anno prossimo,
sì,
un nuovo motore.
Sì, sì. Sì, anche perché è una cosa probabilmente storica e da questo punto di vista anche voluta dal marketing di Ducati. Ecco.
Io ho un'altra curiosità. Però prima di passare a questo argomento delle informazioni dal cockpit, certo, che tu hai voluto, Giulio, mi ricollego al fatto che la gara ha vissuto a Barcellona un momento particolarmente delicato con quella famosa bandiera gialla.
Nessuno ha capito nulla.
Né i telecronisti, né i meccanici ai box, né gli spettatori, né nemmeno lo stesso Valentino.
Siamo fermati a discutere.
Ha capito che queste braccia alzate di prima di Pedrosa e poi di Marquez fossero dovute a un sorpasso in regime di bandiera gialla, o perlomeno quello che i due avevano avvertito. Lui stesso, visto i nuvoloni neri, ha pensato che fosse invece riferito alla pioggia, cosa che non ha più senso, perché sappiamo benissimo che se viene a piovere non è il pilota che alza la mano, ma è la direzione corsa che presenta la bandiera. Però tu, Giovanni, ci avevi raccontato poco tempo fa sul sito che era avviata la sperimentazione di una luce gialla che poteva lampeggiare sul cruscotto in regime di bandiera gialla, favorendo questa cosa.
Sì, questo è successo al Mugello e... io pensavo che fosse una cosa definita per tutto il campionato, invece evidentemente che poi lì i piloti abbiamo chiesto questa cosa a Barcellona, hanno detto no, sul cruscotto non c'era assolutamente niente, quindi nel prossimo Gran Premio approfondirò questo argomento, non so se quello è stato solo un esperimento fatto al Mugello e poi magari lo devono mettere a punto, oppure nelle prossime gare diventerà un regolamento, comunque... ne approfondirò
sì,
l'argomento.
Sarà interessante, anche perché Giulio, da te vogliamo sapere se con tutte le informazioni che il cruscotto oggi dà, il pilota potrebbe avere anche davvero un vantaggio da questa lucina gialla. Vediamoli questi cruscotti.
Sì. Ma soprattutto potrebbe avere un vantaggio per fare meno errori, sicuramente, per essere informato in maniera più diretta
una
e
luce
più,
sarebbe evidente.
Più immediata, chiaramente. È una cosa, tra l'altro, che viene fatta da tanti anni in Formula 1. E chi fa questo tipo di sistemi qui di informazione luminosa, diciamo, e wireless per la Formula 1 sta tentando anche di portarli in MotoGP, però per adesso si è sempre fatto delle gran prove, ma non si è mai arrivati a nulla. Ecco.
Parliamo di cruscotti allora.
Però vediamo, diciamo, cosa ha il pilota per guidare queste moto. In realtà non ha tantissimo, perché diciamo, questa videata del cruscotto in realtà poi serve solamente quando si fa il warm up, no? Il riscaldamento della moto ai box. Il pilota poi vede una cosa completamente diversa, che di solito sono giri, informazioni riguardo ai tempi sul giro, la marcia inserita, ecco, queste sono le informazioni di base che ha. Mentre qui vediamo una sorta di piccola sintesi di telemetria quasi, di analisi dati, in cui il meccanico che fa il riscaldamento della moto può vedere se effettivamente la temperatura, la pressione dell'olio, tutto funziona correttamente.
Ad esempio lì c'è gear 1 e gear 2 con lo 0, cosa significano quelli?
Beh, questo è difficile dirlo, diciamo, dall'esterno, comunque sono tutte indicazioni che riguardano sensori che sono presenti sia sul motore che sul telaio della moto e che devono essere controllati prima della partenza delle prove o della gara, per chiaramente deliberare tutto e far sì che tutto funzioni correttamente. Ecco, quindi di solito sono parametri che devono essere o azzerati o che devono essere controllati i livelli proprio per...
E invece quegli interruttori che ci sono ai lati del...
Allora, diciamo che di base, questa è una caratteristica abbastanza comune tra le varie moto, diciamo, di base il pilota ha pochissime regolazioni con la mano destra, col pollice destro, mentre tutte le regolazioni vengono fatte col pollice sinistro, sono regolazioni che permettono di fare cambiamenti di mappatura, quindi si vedono dei tasti che hanno scritto MOD, che sono sostanzialmente sotto questa e poi onda. In alto, questa sì, la onda, e poi ci sono delle frecce che, così come potrebbe fare un cursore, permettono di spostare il livello, no? Quindi si possono regolare a seconda delle scelte del pilota, perché poi i tasti non hanno una funzione univoca, no? Non è sempre la stessa cosa che fanno, ma a seconda della scelta del pilota col suo team può regolare ad esempio, che ne so, l'aggressività dell'accelerazione oppure il traction control oppure qualcosa che riguarda la frenata, quindi il freno motore in ingresso di curva. Ecco.
Nico, questo è un aspetto che avevano sottolineato Carlo Liuzzi, il telemetrico di prima di Stoner e adesso di Marquez, aveva sottolineato come a Valencia, quando Marquez salì per la prima volta in sella alla Honda, la sera prima gli dissero a Marquez, guarda che la cosa più difficile qua è capire come funziona tutta questa roba qua, e Stone ha sempre fatto fatica in questo, esatto. E Liuzzi racconta come gli avessero dato questo manuale, questa sorta di manuale da studiare, lui al mattino si è presentato conoscendo perfettamente la funzione di tutti i tasti.
Aveva imparato tutto. Poi si vede un'altra cosa, diciamo, abbastanza caratteristica che non hanno le moto di serie, che è quella rotellina lì, che si chiama remote adjuster, e serve per regolare la distanza tra la manopola e la leva del freno davanti, cosa che è importantissima, perché con i freni in carbonio che scaldano molto, il pilota durante l'arco della gara
modifica
e può regolare per evitare di arrivare a fondo leva, a toccare la manopola. Si vede che c'è anche la Yamaha, sono prodotti, diciamo, uguali per tutti, nel senso che il costruttore dei freni poi è uguale per tutti, a parte la presenza Nissin con Gresini, ecco. Questo, diciamo, è il tastino verde, serve per la limitazione di velocità in pit lane
all'interno della corsia dei box,
ed è l'unica cosa che si fa con la mano destra di solito, ecco. Quindi sono cruscotti molto semplici rispetto a se guardiamo un'inquadratura di una Formula 1, no? Da paura, no? Stoner dovrebbe studiare ben di più per imparare a gestire il volante di una Formula 1. Però, diciamo, è una cosa che sta evolvendo sempre più. Ecco, quando è arrivata la MotoGP non c'era nessun tasto, c'era solamente il tasto per spegnere il motore, per dire. Ecco.
Certo.
Quindi sta crescendo e crescerà ancora nonostante le limitazioni che vengono messe all'elettronica.
Grazie Giulio. E ancora di te ho bisogno, perché passiamo alla rassegna stampa sul web. Il primo sito, anzi in questo caso il primo giornale che andiamo ad aprire, è Sportbike spagnolo, dove c'è Juan Martinez, ex capotecnico di Ducati,
prima di Gibernau, poi Ducati,
che parla della testa di forcella. Eccola qui, la testa di forcella di Marquez, che è molto più leggera, molto più alleggerita rispetto a quella di Pedrosa. E dice che questo ha un'influenza sulla sensibilità del pilota sull'avantreno, la rigidità e la flessibilità.
Sì, lavorare su questi aspetti, che sono aspetti riguardanti la struttura poi del telaio della moto, permette di andare a tarare il grado di rigidità che ha il complesso, no? Il telaio, la struttura della moto, e quindi quelle che sono le vibrazioni che vengono trasmesse al pilota, che sostanzialmente sente attraverso le mani, attraverso il sedere e attraverso i piedi. Quindi in particolare quando si fa l'evoluzione del telaio da un punto di vista di rigidità, si evolvono le zone vicino a questi punti qua, che sono molto importanti, e questo permette non tanto di, diciamo, aumentare o diminuire il grip, aumentare o diminuire il chattering, ma permette di cambiare moltissimo la sensazione che arriva al pilota. Quindi il pilota magari ha del chattering, ma lo avverte meno, o comunque lo sente controllabile. In questo caso si vedono due differenze, probabilmente legate proprio ai due piloti della Honda, che gradiscono di più la piastra più rigida rispetto alla piastra meno rigida.
Molto bene, abbiamo poi il sito di Moto4 Spagna, che ci racconta come Marquez si sentiva in dovere di vincere, sentiva molto la pressione, soprattutto dopo la vittoria di Alex del fratello e di Tito Rabat. Si allenano insieme,
sì,
no?
Sono molto amici, si allenano insieme, certo.
Esatto. Abbiamo il sito CrashNet australiano, che sottolinea come i due fratelli entrino nella storia del motociclismo con queste vittorie contemporanee.
Meno male che ne ha fatti solo due di figli.
Poi abbiamo ancora Asphalt and Rubber statunitense, dove viene sottolineato il fatto che la MotoGP è in un'età dell'oro, perché in effetti quest'anno abbiamo gare veramente strepitose.
Io faccio fatica a capire il perché, sinceramente.
Sì, anche Valentino dice l'anno scorso in fondo le gare erano brutte, ma le cose sono rimaste
perché all'inizio si parlava ai nuovi regolamenti, ma in realtà i nuovi regolamenti, le Open non incidono sullo spettacolo, magari in prova fanno un po' di casino, ma poi la gara la fanno questa.
È vero, è vero. E infine c'è il sito Caradisiac Moto francese, che sottolinea come Dani Pedrosa battuto e invece sia contento. Beh, lui è sempre contento in realtà, purtroppo, si è contento un po' troppo facilmente, forse. Certo, fa parte di un carattere, gran persona, ma forse non è il combattente che è Marquez o che è Valentino.
Questo sicuramente, però io sul caso specifico sono dalla parte di Dani. Secondo me lui ha fatto quello che doveva fare. Nell'ultimo giro ci ha provato, forse la manovra non era proprio lucida, però a me piace vedere un pilota che ci prova comunque.
E poi è un pilota che si adatta benissimo ad essere nello stesso team con Marquez, e questo secondo me la Honda lo considererà assolutamente verso fine stagione, quando dovrà decidere il rinnovo dei contratti o comunque
Con Pedrosa si incontreranno ad Assen. Honda si incontrerà con Pedrosa ad Assen, vediamo se salterà fuori qualcosa. Non è che salterà fuori la firma ad Assen, però si incontrerà.
Che guida in maniera molto simile, e Marquez va fortissimo, probabilmente lo andrà anche nei prossimi anni. E quindi, ed è un pilota che dà indicazioni molto precise a livello di sviluppo, Pedrosa.
Dunque, a voi lettori in chiusura, raccomando di partecipare ai sondaggi, perché ci interessa moltissimo naturalmente il vostro parere sui vari argomenti, e passiamo per chiudere alla prossima gara. La prossima gara è Assen, naturalmente il 28 giugno, pista che Giulio ci dice essere ancora abbastanza favorevole a Yamaha, è la pista dove Rossi ha colto la sua ultima vittoria.
Esatto, no, non così favorevole come Mugello e Barcellona, però è una pista dove Yamaha è sempre andata bene, soprattutto perché c'è una parte guidata nella parte posteriore rispetto al rettilineo principale, dove sono tutte curve da raccordare, quindi la Yamaha va benissimo in quel caso lì.
Cosa ti aspetti, Giovanni, da Assen? Spettacolo.
Ma mi aspetto spettacolo, noi sì, l'abbiamo dall'inizio dell'anno, quindi speriamo in un'altra gara meravigliosa come quella di Barcellona, come quella del Mugello, insomma le ultime due sono state belle davvero,
e chissà se finalmente qualcuno riuscirà a spezzare la serie di Marquez, lo sapremo appunto dopo Assen 28, e noi ci vedremo ancora il martedì. Vi salutiamo tutti, grazie Giovanni, grazie Giulio,
grazie a voi,
grazie a tutti,
e chiudiamo al solito con il Grand Prix al bar dell'Ubrecche di Alassio. Alla prossima, ciao a tutti.
Sono stati tutti e tre meravigliosi piloti, Marquez, Pedrosa e Rossi. Chiaramente noi speravamo che vincesse Valentino, però Marquez ha dimostrato veramente di avere ancora quel qualcosa in più. Data la sua giovane età non sapremo sicuramente fin dove potrà arrivare, ma certamente sembrerebbe quasi assolutamente un nuovo Valentino Rossi, se non addirittura qualcosa anche di più.